Un calorosissimo abbraccio a tutti voi, carissimi amici ascoltatori, da parte del vostro Enzo. Bene, ieri sera al capitolo 15 della lettera di Paolo ai Romani abbiamo letto, abbiamo visto insieme la preghiera di benedizione nel versetto 13. Vado subito a rileggerla. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Il Dio della speranza è un nuovo titolo che è stato dato da Paolo a Dio. Il cuore del credente trova qui la rocca dei tempi che è il rifugio nella tempesta. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Questo è ciò che lo studio della lettera ai Romani farà per te. So che potrà portare gioia, potrà portare pace nella tua vita. Questa è la benedizione che conclude la sezione dottrinale dell'Epistola ai Romani. Poi abbiamo visto che Paolo riprende la sua testimonianza personale come apostolo dei gentili. Vedremo ora come l'apostolo prosegue facendo riferimento a questioni più personali e ai suoi piani per il futuro. Leggiamo i versetti dal 22 al 33. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi, e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Il fatto di aver dovuto fino a quel momento lavorare in campi nuovi gli ha impedito di andare a visitare Roma. Quando Paolo dice di essere stato molte volte impedito, possiamo essere sicuri che è stato decisamente impedito. Sono stati messi molti ostacoli sulla sua strada. Paolo dice di voler portare il Vangelo in altre regioni e di essere in arrivo a Roma. Però dice anche qualcosa di strano: non avendo più campo d'azione in queste regioni. Che cosa intende dire? Vuol dire che non c'era più l'opportunità di predicare il Vangelo nella parte dell'impero romano in cui si trovava? Aveva trovato le porte completamente chiuse? Erano stati tutti salvati? Ogni centimetro quadrato della zona era stato evangelizzato? Non penso di avere la risposta giusta. È vero che Paolo e gli altri apostoli erano stati fedeli e il Vangelo era stato portato nell'intera area. La parola era stata sparsa. Luca ci dice che tutti, giudei e gentili, avevano ascoltato il Vangelo. Ciò non vuol dire che si erano tutti convertiti a Cristo, ma tutti avevano ascoltato. Ora Paolo sta cercando nuovi territori. Ha gli occhi sulle frontiere dell'impero. Dice: «Quando andrò in Spagna, verrò da voi». In altre parole, Roma non era la sua destinazione ultima. Voleva andare in Spagna. Arrivava da un estremo dell'impero romano e voleva raggiungere l'altro estremo. Se Paolo sia mai stato in Spagna, non c'è dato di sapere, ma sappiamo che voleva anche andare a Gerusalemme. Voleva andare a Gerusalemme e portare con le sue mani un dono ai santi che vivevano lì ed erano in difficoltà. Perché? Perché con le sue mani aveva perseguitato la chiesa di Gerusalemme e aveva imprigionato i credenti. Adesso nel suo cuore c'era il desiderio di portare loro un dono, una colletta. La parola greca tradotta con colletta è koinonia, che significa comunione. Questa parola era usata per tutto ciò che i credenti condividevano. Cristo, la parola, la preghiera, la cena del Signore e i doni materiali. I credenti hanno comunione con Dio, con Cristo e l'uno con l'altro quando donano. Comunione non è solo dare una pacca sulla spalla. Per un credente, comunione è condividere le cose di Cristo. Paolo sta parlando di andare a Gerusalemme, dove aveva precedentemente perseguitato la Chiesa. Vuole avere comunione con loro e portare loro un dono. In Atti, in questo libro, abbiamo il racconto di tutto questo. Paolo disse: «Dopo molti anni sono venuto a portare elemosine nella mia nazione e a presentare delle offerte». Parole scritte in Atti 24, versetto 17. Questo era molto importante per Paolo. Vediamo che scrive di questo anche nella seconda lettera ai Corinti. Il capitolo 8 e il 9 trattano proprio di questo argomento. Paolo dice chiaramente che l'offerta è un'offerta libera. Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Questa è l'offerta che Paolo raccolse. Paolo dice chiaramente che non solo era un'offerta libera, non potevano donare in nessun altro modo per piacere a Dio, ma mette l'accento sul fatto che avevano un obbligo morale e un debito da pagare. I gentili avevano ricevuto il Vangelo da Israele. Il nostro Signore Gesù disse, parole trovate in Giovanni 4, al versetto 22, «Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei». Il Vangelo cominciò in Gerusalemme. La Macedonia e l'Acaia avevano un debito verso Gerusalemme. Ora, alcuni santi in quella città avevano difficoltà finanziarie, forse per via della persecuzione. La Macedonia e l'Acaia ora potevano pagare il loro debito di riconoscenza. Abbiamo in questo caso la Chiesa missionaria che aiuta la Chiesa madre. Possiamo vedere che questo dono era nel cuore dell'Apostolo Paolo. Possiamo vedere lo zelo che aveva nel portarlo a Gerusalemme. Questo viaggio lo metterà nelle mani dei suoi nemici, che lo arresteranno. Alcuni dicono che Paolo fosse fuori dalla volontà di Dio in questo periodo. Io sono convinto che Paolo fosse pienamente nella volontà di Dio quando andò a Gerusalemme, come abbiamo visto nel libro degli Atti. Paolo andò poi a Roma nella volontà di Dio e nella pienezza del suo mandato apostolico. Dio gli diede una visione per questo viaggio. Paolo non è fuori dalla volontà di Dio in questo viaggio a Gerusalemme e non lo era nemmeno nel suo desiderio di andare a Roma. Potrebbe non sembrare un viaggio fruttifero, ma Dio lo usò in quel modo. È molto facile per un figliolo di Dio, quando arrivano i problemi e le cose sembrano scure, dire «devo essere fuori dalla volontà di Dio». Solo perché abbiamo problemi e i nostri sentimenti sono confusi, non significa che siamo usciti dalla volontà di Dio. Se invece viviamo in perfetta calma, senza problemi e niente di negativo succede, c'è la possibilità che siamo fuori dalla volontà di Dio. Nel versetto 30 l'Apostolo entra in un'area personale nella quale mette a nudo il suo cuore. Egli esorta i lettori a pregare. Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. In questi versetti vediamo anche come funzionava la cristianità nel primo secolo. Vediamo il lato pratico del cristianesimo. Nella prima parte di questa lettera Paolo ci dà la dottrina. Ora Paolo mette la dottrina in pratica. Questo è l'appello più solenne e serio che Paolo fa riguardo alla preghiera. Paolo sa che sta affrontando il pericolo e che è arrivata una crisi nel suo ministero. I nemici sono ovunque e, come gli eventi successivi proveranno, Paolo aveva ragione di temere. Sta chiedendo delle preghiere in un modo stupendo. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Paolo realizza che ogni cosa che doveva accadergli doveva avvenire per Gesù Cristo. Chiede ai credenti di Roma di unirsi a lui in preghiera. Per l'amore dello Spirito. Questo termine significa che l'amore è frutto dello Spirito ed unisce tutti i credenti. Tutti noi dovremmo pregare gli uni per gli altri. A combattere con me. La parola greca per combattere è molto forte. Si potrebbe tradurre con essere in agonia. Paolo sta dicendo: siate con me in agonia, in mio favore. Paolo sta chiedendo preghiere per la sua salvezza personale. Per l'apostolo Paolo pregare non era qualcosa di superficiale o ripetitivo, era un grande esercizio dell'anima. Si affidava a Dio. Oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano pregare così. Questa è la richiesta di preghiera di Paolo, ed è doppia. La sua vita era messa in pericolo dai non credenti in Giudea, i capi religiosi. Voleva essere liberato da loro. In secondo luogo, la Chiesa di Gerusalemme avrebbe potuto esitare nell'accettare un dono dei gentili, e lui voleva che lo accettassero. Entrambe le richieste sono state esaudite. Alcuni potranno dire: sì, ma fu arrestato. È vero, ma fu immediatamente messo nelle mani dei Romani e fu in grado di apparire davanti ai re, e alla fine apparì davanti a Cesare, a Roma, il che fu l'adempimento della volontà di Dio per l'apostolo Paolo. La preghiera fu esaudita. La sua vita venne risparmiata. La Chiesa di Gerusalemme accettò il dono. Lui arrivò con gioia a Roma. Anche se trascorse 2 anni in prigione a Cesarea, passò attraverso un naufragio durante il viaggio e quando giunse a Roma venne arrestato. Eppure Paolo arrivò nella gioia dello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo bisogno di questa gioia nella nostra vita. Paolo trovò riposo a Roma? Direi proprio di no. Verso la fine della sua vita Paolo scrisse infatti a Timoteo, suo figlio nella fede, e troviamo le sue parole in 2 Timoteo 4, versetti dal 6 all'8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Questo capitolo si conclude con la benedizione di Paolo. Il Dio della pace. Il Dio della pace mostra che Paolo sperimentò pace in prigione, in catene, nella tempesta, nel naufragio. Prego che noi tutti possiamo sperimentare questa pace nella nostra vita. Nel capitolo finale della lettera ai Romani, il Vangelo entra decisamente nell'impero romano. È bello sapere che nel paganesimo dell'impero romano c'erano dei cristiani, dei testimoni di Cristo, che camminavano per le strade di quella città con la gioia del Signore nei loro cuori. Considero questo uno dei capitoli più rivelatori dell'Epistola ai Romani. Vediamo il Vangelo mutato in azione, nella vita, nella realtà. E con quella ultima parte della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, domani si concluderà questo studio per poi aprire la nostra Bibbia da un'altra parte, in un altro libro appunto della Scrittura, della Parola di Dio. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto e vi rinnovo il mio consueto appuntamento a domani. Ciao.